Al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Bentrovati, buon pomeriggio da Antonella Palermo. Storie di dolore, di sofferenza, ma anche di ricostruzione e di speranza. Parleremo ancora di post terremoto nell'Italia centrale, in particolare nel versante laziale. Saluto, ci è venuta a trovare in studio questo pomeriggio Nerina Di Nunzio, che dirige la sede romana dell'Istituto Europeo di Design da oltre 20 anni. Fa parte della Lega Missionaria Studenti, con la quale si è recata in campi di solidarietà non solo in varie parti d'Italia ma anche all'estero. L'abbiamo invitata perché all'indomani del terremoto è andata ad Amatrice e ci tornerà tra l'altro nelle prossime settimane per monitorare l'attività dei volontari, la cui presenza per ora è prevista ininterrottamente fino alla fine dell'anno. Allora Nerina, intanto benvenuta.
Grazie.
Qual è l'immagine che ti porti nel cuore?
All'indomani del terremoto abbiamo trovato una popolazione ammutolita e un disastro assoluto, città polverizzata, molto difficile anche raggiungere, è stato molto difficile raggiungere Amatrice, abbiamo dovuto trovare una scorciatoia, non c'erano ancora le segnalazioni, la protezione civile non aveva ancora provveduto, quindi c'erano dei fogli di carta per raggiungere il luogo e sinceramente ho ancora i brividi, ma il problema è che resterà così tutto per molto tempo.
Raccontaci un po' più nel dettaglio cosa avete fatto, che cosa avete trovato, le storie che avete incrociato.
Allora, il vescovo Domenico Pompili ha chiesto alla Lega Missionaria Studenti e alla Comunità di Vita Cristiana dei Padri Gesuiti di raggiungerlo sui luoghi del terremoto, soprattutto per aiutarlo nell'animazione liturgica e spirituale, che è una forma di aiuto che a volte si pensa di poter trascurare, ma è assolutamente fondamentale per recuperare la speranza. E noi ci siamo mossi, tra l'altro eravamo reduci da un campo di lavoro sociale, di assistenza ai disabili e ai bambini a Cuba, a La Habana Vieja, quindi siamo tornati dopo 11 ore di volo e siamo ripartiti con le auto, chi poteva ha raccolto i ragazzi facendo tam tam sui social, su Facebook, sul sito di CVX e Lega Missionaria, e devo dire che i ragazzi, che sono tutti giovanissimi, hanno aderito all'istante senza preoccuparsi della stanchezza.
Senza indugio.
Siamo arrivati e con difficoltà abbiamo raggiunto il posto e eravamo molto persi anche noi, quindi abbiamo cercato di contattare il vescovo e gli altri parroci, che sono molto pochi in zona, perché ci sono pochi parroci e sono soprattutto soli. Quindi abbiamo rilegato, cercando di mettere insieme numeri di telefono e amicizie per fare gruppo. E abbiamo cominciato a muoverci sul territorio intanto per trovare un posto poi dove dormire, e devo dire che in questo tutti quanti ci hanno accolto con grande slancio. La situazione dei campi era in fieri, quindi stavano montando le tendopoli. Immagina che lì c'è una situazione drammatica, perché ci sono centinaia di persone che sono fuori casa e non potranno rientrare né adesso né fra tanto tempo. Quindi hanno organizzato ben 11 campi, essendo 69 le frazioni che sono state colpite ad Amatrice. Noi siamo arrivati ad Amatrice e devo dire che la cosa scioccante è che le persone erano completamente attonite, era molto complicato anche essergli vicini, ci vuole tanta mitezza, tanta gentilezza e dolcezza perché loro si possano aprire e parlare. C'è gente che ha perso anche 4-5 persone della famiglia, sono paesi, quindi le persone sono tutte, si conoscono tutte, si alla fine vivono insieme
in comunità, certo.
È una comunità, moltissime persone anziane, ma la cosa drammatica è che, come si sente dai media, anche sono morte persone giovanissime, bambini. E tra l'altro, chi dalla prima scossa, noi abbiamo raccolto testimonianze, ha cercato di mettersi in salvo, quindi è riuscito ad uscire, magari si è protetto proprio sotto delle strutture che invece non erano non erano
portanti.
I luoghi giusti, e quindi sono morti nella seconda scossa, che è stata anch'essa fortissima. Mentre siamo stati lì abbiamo sentito con i nostri occhi e i nostri piedi le scosse che sono continue. Ho l'immagine durante la messa, proprio una delle messe celebrate dal vescovo, di questa signora anziana che era seduta in prima fila, e durante l'omelia del vescovo si è sentita una scossa molto forte e lei è scoppiata in lacrime. Quindi abbiamo cercato di abbracciarla e darle un po' di conforto, perché loro sono assolutamente, come è ovvio che siano, terrorizzati che possa riaccadere o continuare come effettivamente lo sciame sta continuando.
Certo, beh, se ne sono avvertite 2000, insomma, di diversa intensità. Ecco, e quindi poi il vostro aiuto?
Sostanzialmente noi cerchiamo di fare tam tam per avvisare le persone dove viene celebrata la messa, a che ora è possibile raggiungere i campi, in quali campi, perché lì è complicato farlo sapere, e quindi un'ora prima ci mettiamo a disposizione anche per accompagnare le persone o per tenere i bambini di famiglie che vogliono recarsi alla Santa Messa. Animiamo con le letture, i canti, ci occupiamo poi in seguito di rimanere con loro, perché di solito è questo che ho vissuto nei 3 giorni che sono rimasta lì. All'inizio le persone che si recano alla messa sono più pronte a farsi avvicinare, quindi dopo rimaniamo a parlare con loro. Poi ovviamente, guardandoci intorno, abbiamo visto che serviva anche servizio alla mensa. Ci sono diversi punti dove si può mangiare, una grande mensa è organizzata dalla Croce Rossa, ma c'è una fila di ore e ore, quindi noi ci siamo resi disponibili al campo dell'ANPAS nazionale, che sono le associazioni di volontariato pubbliche, e abbiamo cominciato a servire a tavola. E questa cosa mi ha fatto molto pensare, perché anche un gesto così quotidiano e banale come mangiare è diventata per loro una cosa straordinaria. Loro dipendono dai volontari e da chi li sta soccorrendo per questa prima necessità. Quindi bisogna essere molto capaci di servire senza compatirli, servire proprio per stare vicino a loro, per spezzare il pane con loro. E devo dire che questo è stato molto apprezzato. Loro sorridono per qualche minuto, quasi dimenticano quel frangente, no? E condividono con noi qualche battuta, qualche complimento. Ci sono tante ragazze giovani, allora, o ragazzi, proprio ragazzini di 18-19 anni che sono venuti con noi, che servono traballanti questi piatti perché magari non hanno mai fatto i camerieri o altro, ma vengono dalle scuole dei gesuiti, quindi sono più, e quindi si entra in questa condivisione di pane e di sorrisi, che è molto importante. E oltre a questo, io ho notato che c'erano tutti questi viveri. Devo dire che l'Italia ha reagito in modo meraviglioso, sono arrivate migliaia di cose, però in modo molto disordinato, quindi abbiamo pensato di contingentare i viveri e di stiparli nei container in modo che possano essere raggiungibili, quindi creando dei corridoi per le persone. Anche questo, la logistica dei campi è stata contenta del nostro aiuto, quindi abbiamo messo muscoli e cuore, diciamo, a disposizione.
Molto bella questa immagine. Beh, così come prima si diceva della necessità di tenere unite le dimensioni della contemplazione, della mistica, e quelle, insomma, dell'agire no? materiale,
sì.
e operoso.
Adesso lì è rimasto Don Nicola Sicolo, che è un ragazzo diacono che noi abbiamo costretto a diventare responsabile del campo. Lui era semplicemente venuto a dare una mano, inviato da Padre Beneduce, che è un padre gesuita che noi conosciamo molto bene. E il nostro Massimo Nevola, che è il nostro padre spirituale,
assistente
nazionale della comunità di vita cristiana, ha apprezzato tantissimo lo sforzo di Nicola, anzi è andato anche lui a trovarlo per incoraggiarlo.
Perché
e adesso
di fatto l'avete lasciato lì.
L'abbiamo mollato lì. e lui è lì, e ogni settimana arrivano 10 nuovi ragazzi, e quindi insieme a Nicola un ragazzo viene eletto responsabile del campo per cercare di essere più organizzati possibile, perché le comunicazioni sono molto dispersive, occorrono dei mezzi per spostarsi nelle frazioni. Siamo stati a Sommati, siamo stati a Sant'Angelo, adesso abbiamo voglia di andare ad Accumuli, dove uno dei seminaristi che adesso sta facendo il suo percorso religioso ha perso ben 12 persone, sue parenti, sua zia, sua cugina, e abbiamo individuato in questo segno un richiamo, quindi stiamo andando anche lì a dare una mano e molti di noi dormiranno anche in quel campo di accumuli che è proprio davanti alla cittadina di cui ormai è rimasto molto poco. E poi per i funerali di Stato abbiamo fatto un lavoro che non avrebbe potuto fare nessuno, a cui nessuno era assegnato, cioè abbiamo pulito le panche della chiesa diciamo rimediata, e abbiamo cercato di creare degli spazi per le persone. E il racconto di Nicola in questo è molto toccante, perché pioveva tantissimo, come se il cielo stesse partecipando alla commozione generale, allo strazio generale, e le bare venivano portate a spalla anche da parenti e da volontari, e il nome di queste persone era scritto su un foglio di carta. Quindi diciamo il momento è stato molto toccante. La pioggia ha impedito anche a molti di muoversi, perché era una pioggia torrenziale, però era pienissimo, oltre che di autorità, di persone che hanno perso tutto, quindi per noi stare vicino a loro è stata la cosa più grande. Prima ascoltavo la vostra telefonata e devo dire che condivido tantissimo il pensiero che dare serve più a chi dà che a chi riceve. In sostanza, dall'esperienza, io vedo personalmente, ma tutti quelli che sono venuti con noi ad Amatrice, che hanno una luce nuova nei loro occhi e sento un'urgenza, no? L'urgenza di capire che la vita è una cosa seria, che bisogna essere fratelli nel vero senso della parola, senza diciamo fare della retorica. Qui non, ci sono anche altre religioni che sono venute in soccorso, anche l'Islamic Relief, noi stiamo lavorando anche con loro, mano nella mano, ci incontriamo nelle strade, ci riconosciamo ormai, perché sono passati alcuni giorni, 3-4 giorni, anche se sembra una vita. Quindi quello che conta veramente è la fratellanza, è essere proprio uniti e sapere che quello che dai è solo un minimo di quello che tu riceverai indietro.
Mamma mia, sono attratta dal tuo racconto. Tra l'altro, quelle piaghe di cui si parlava davvero fanno pensare alle fratture che questo territorio ha subito con il terremoto. A me faceva pensare anche alle rughe, no? A questo volto rugoso di Madre Teresa che è passato alla storia e davvero, ecco, ci riporta davvero alla memoria il fatto che l'amore poi scava, no? Scava dei percorsi che veramente magari nessuno poteva immaginare, no?
Sono inimmaginabili. Infatti sentivo il racconto dei disabili. Noi a Cuba, a L'Avana, con questa iniziativa di Padre Nevola, che ormai va avanti da 10 anni, andiamo a visitare l'Età d'Oro, che è un luogo dove 200 disabili molto gravi, alcuni gravissimi, i ragazzi li avevano divisi in persone speciali, persone specialissime, persone che ormai non hanno più niente dalla vita perché sono completamente allettati, e i giovani volontari li prendono in braccio, li portano al mare, li lavano, li assistono, danno loro da mangiare. E alcuni ragazzi nelle prime serate dicevano: che senso ha fare questo per ragazzi che forse neanche se ne rendono conto, no? E invece alla fine, nella condivisione serale, altri ragazzi dicevano: io sento il loro ritorno, vedo il loro sguardo, vedo che mi riconoscono, vedono che sanno che sono io e che quel momento è specialissimo per loro, e sono anche sicuro che loro l'anno prossimo ci aspettano e quindi che dobbiamo tornare. Quindi in questo dibattito tra il ragazzo più scettico e quello più speranzoso, io vedo proprio la provvidenza che si muove, no? che si mette in azione nonostante noi, il nostro scetticismo e tutto. Quindi quello che conta è buttare il cuore al di là dell'ostacolo.
Anche sprecarlo,
anzi, più la cosa sembra insensata e inaudita, più ha valore. E ci sono anche ragazzi molto giovani, bambini, bambine, adolescenti che a Cuba hanno 3-4 figli da padri diversi, perché è molto difficile l'educazione sessuale, la cura del proprio corpo in un paese così dilaniato dalla situazione economica, dall'inquinamento, da tutto quello che accade. E noi siamo andati a giocare con loro, a stare del tempo con con loro, gente che cerca di trovare, di sbarcare il lunario, e poi alla fine sono loro con i loro sorrisi e i loro entusiasmi, quando li portiamo al mare, che ci restituiscono una gioia che non ha prezzo. In sostanza è questo.
Ecco, i bambini invece dei luoghi del terremoto?
E anche qui si sono la Protezione Civile, l'ANPAS hanno organizzato dei luoghi dove i bambini possono andare, sono zone protette e delle tende sostanzialmente, dove vengono messi i giocattoli, e ci sono anche gli psicologi che danno una mano, quindi noi ci siamo affiancati a loro rendendoci disponibili per assisterli. Effettivamente non sono tanti i bambini, perché sono più quelli che vanno lì per motivi di villeggiatura, la popolazione è più alta di media, però quelli che ci sono, quelli che hanno subito, sono veramente traumatizzati, hanno paura di qualunque cosa. È anche molto difficile staccarli dai genitori e dalle persone che sono molto vicine, che invece vorrebbero 5 minuti riposarsi, perché adesso loro vivono nelle tende, per farsi la doccia devono attraversare i campi, andare in questi bagni che sono dei container, al freddo della mattina c'è un'escursione termica molto alta, sì. Quindi hanno anche bisogno di pause, che qualcuno li aiuti perché i bambini siano intrattenuti mentre loro possano un attimo respirare. Quindi stiamo cercando di interagire anche in questo. Una cosa bella spontanea che è successa: c'è un parco giochi ad Amatrice, e in questa zona che non è di nessuno si sono collocati tutti i volontari, diciamo, spontanei. Quindi c'è un gruppo di ragazzi che ha creato un bistrò e dà da mangiare caffè, dolci a tutti, così di loro spontanea volontà. C'è un gruppo con i clown che animano i pomeriggi dei bambini, c'è il telefono azzurro, c'è Save the Children, e anche noi della Lega Missionaria della CVX siamo stati lì con loro. C'è anche un'altra cosa molto bella: ci sono dei motociclisti che sono venuti con le loro moto ad aiutare, perché è difficile portare le medicine in posti irraggiungibili, portare i medici, accompagnare le persone. Quindi c'è un mix di culture, persone e anche skills, capacità, che è stata messa gratuitamente a servizio degli altri. Il vero tema è quanto durerà, cioè se riusciremo ad aiutare fino alla fine, fino a che sarà necessario. Queste cose sono molto lunghe, ci sono tante voci in questo momento su quali tipi di case temporanee verranno create, ma la verità è che nessuno sa ancora niente, perché è troppo presto, è un territorio molto complesso. Alcune case erano sulla montagna, sono precipitate su altre case, le persone sono state trovate sotto tantissime macerie molto molto alte, per le scavatrici è stato complicatissimo cercare e recuperare, quindi sarà tutto molto complicato. Quindi il tema e la richiesta è quella di essere presenti fino a quando sarà possibile.
Allora, chi è in ascolto e volesse mettersi a disposizione, pur non appartenendo ai movimenti, al movimento della Lega Missionaria, all'associazione della CVX, può fare riferimento alle informazioni che sono sul sito.
Sì, c'è cvxlms.it, quindi cvxlms.it, e ci sono tutte le date dei campi, la possibilità di telefonarci o di scriverci un'email. E noi vogliamo animare soprattutto spiritualmente, quindi andare lì, partecipare alle messe, aiutare le persone a parlare, avere la possibilità di confessarsi. Quindi anche sacerdoti vogliamo portare con noi. I gesuiti in questo, per fortuna, sono in tanti e li stiamo avvicendando. Però ecco, l'importante è avere voglia di essere in ascolto.
Perché c'è una richiesta, sì. Una sete.
Io mi sono resa conto.
Sacramenti. Vero?
Sì, loro parlano molto volentieri con una persona che ha le sembianze, cioè che si vede che è un sacerdote, magari al colletto, perché è molto radicata la fede in queste zone. Sono persone che per tradizione sono molto legate, sono molto devote, pregano, hanno molto rispetto per quello che è in generale la religione, e hanno una grande fede, quindi loro si sentono molto confortati dalla presenza di religiosi, sicuramente. Infatti noi adesso abbiamo cercato di produrre delle magliette, ringrazio anche chi mi ha dato una mano, per essere riconoscibili con la scritta Lega Missionaria e Comunità di Vita Cristiana, per far sì che loro possano anche da lontano sapere che possono venire verso di noi per essere accolti.
Accennavi a quelle che sono le difficoltà incredibili della ricostruzione, sulla quale effettivamente ancora appunto si fanno delle ipotesi, si formulano delle richieste, ma insomma si sa ancora poco. Tu ti occupi di design, dirigi, lo voglio ancora una volta ricordare, l'Istituto Europeo di Design nella sede di Roma. Stai già pensando, voglio dire, in quello che è il tuo ambito, ecco, a quello che potrebbe essere.
Sì, io devo dire che c'è il nostro coordinatore didattico, diciamo il direttore scientifico, che ha una sensibilità e un tempismo non indifferenti. Ci ha subito contattati dicendo: ragazzi, cerchiamo di pensare, perché lo IED è una struttura internazionale, quindi ci sono 11 sedi in Italia, in Spagna e in Brasile. Ha fatto un appello ai direttori, quelli più vicini al terremoto, quindi a me, che sono il direttore della sede di Roma, a Firenze, a Venezia, di pensare qualcosa per le abitazioni temporanee, perché il design è quella disciplina che mette insieme funzionalità, estetica, e in questo caso l'estetica sarebbe un desiderio di cercare di annullare o diminuire in qualche modo questo senso di desolazione e di tristezza che si ha nel vivere in modo provvisorio. Io infatti, venendo ad Amatrice, sono passata per L'Aquila e ho visto ancora le case, le persone sono ancora nelle case temporanee. Ce ne sono due tipologie, una è più simile a una casa, l'altra è ancora un container. Quindi il pensiero potrebbe essere di pensare qualcosa che sia utile a riparare dal freddo, a dare la possibilità di riposare, la possibilità di stare con i familiari, ma anche essere gradevole, perché l'anima ha bisogno di armonia, ha bisogno di pace estetica, di bellezza, che può essere minimal, proprio minimalista, ma deve essere qualcosa di armonico. E quindi mi è piaciuto moltissimo l'appello di Stefano Cardini a noi direttori di pensare qualcosa anche con gli studenti, che possa essere un progetto o pratico o solo teorico, ma almeno per pensare su queste cose, per cominciare a capire che la dignità umana è fatta di tutto, è fatta di aiuto materiale, di aiuto spirituale, ma anche di luoghi, di riposo e di armonia.
Lo dicevamo prima, no? L'auspicio allo sviluppo integrale della persona, che è proprio quello, cioè la funzionalità chiaramente deve essere garantita, ma lo squallore, ecco, ci auguriamo che venga, come dire, rimosso, no? Definitivamente.
Io mi auguro che qualcosa della vecchia Amatrice, che io mi ricordo molto bene perché ho dei miei amici che sono cresciuti lì e noi la frequentavamo per l'amatriciana, ma per l'ambiente, per la montagna, per le persone, possa ritornare anche solo un po' come era prima, perché era veramente meravigliosa. Io che ho Quello che ho potuto vedere, non ho mai visto un terremoto del genere, una desolazione, le case completamente sbriciolate, il centro non esiste più, persino il cimitero. Non è solo la scuola di cui tanto si parla e delle varie polemiche, è proprio tutto scomparso, come così disperso da una grande ruspa. E io mi auguro che qualcosa possa essere recuperato, perché era veramente un luogo da sogno di cui il Lazio, la regione Lazio, potrebbe andare fiera. Girava anche, diciamo, la parte di polizia di Roma Capitale, la regione Lazio, erano tutti lì presenti. Io sarei felicissima di rivedere anche una piccola parte di Amatrice, perché è un vero fiore all'occhiello della nostra regione, ma di tutta la zona, che è una zona meravigliosa.
Allora, ce lo auguriamo tutti, ricordiamoci questi turni di volontari che si spera poter assicurare almeno fino alla fine dell'anno, a
Sì.
gruppi di una decina
10,
di
sono 10
persone.
persone. Noi coordinatori siamo 3 o 4: Daniele, Di Desidero, Francesco, Chicco, non mi ricordo il cognome, e Massimo Nevola, io, Nicola, ci saremo tutti. Cerchiamo di alternarci nei weekend. Si parte di sabato, si dorme in tenda, serve solo un sacco a pelo, il cuore e un lenzuolo.
Grazie, grazie a Nerina Di Nunzio per questa bella testimonianza, tra l'altro ricca, ricca di tanti particolari, di tanto cuore e di tante mani che si sono rese operose. Come vivi tu questi giorni che, insomma, ci stanno facendo avvicinare a questa canonizzazione di Madre Teresa?
Io sono molto emozionata. Padre Nevola, ti ho raccontato, l'ha incontrata, e quando ci tiene con sé, Massimo ce la ricorda sempre. Anche a Cuba, a L'Avana, nelle nostre condivisioni serali abbiamo parlato spesso di Madre Teresa. E io credo che è qualcosa che è dovuta, e lei ha dato al mondo una marcia in più, quella della tenerezza e dell'umiltà, questa umiltà di una grande donna che, nel essere così piccola, era forte forte e gigantesca come una montagna.
Perché l'umiltà poi, insomma, può andare benissimo a braccetto con la tenacia, anzi.
Sì.
Grazie Nerina.
Grazie
in bocca
voi.
Al lupo, molti auguri e poi torneremo magari a rincontrarci. Non mi resta che congedarmi. Digna alla regia, ritroverete presto questo podcast sul nostro sito radiovaticana.va. Un caro saluto da Antonella Palermo, tra poco meno di 6 minuti il flash news delle ore 17. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.